www.redigio.it e la storia continua. Le cinque giornate di Milano. In quel 1848 accade di tutto. Seconda giornata. Il 19 marzo tornò il sole e si ricominciò a costruire barricate e a sventrare le pareti delle abitazioni per favorire il passaggio da una casa all'altra, senza dover utilizzare strade o piazze. Porta Nuova, benché difesa da alcuni pezzi di artiglieria, cadde in mano ai rivoltosi grazie al contributo del colonnello Augusto Anfossi, un nizzardo emigrato per ragioni politiche in Piemonte e trovatosi per caso a Milano. Anche Piazza dei Mercanti cedette agli insorti, così come Porta Orientale, mentre si continuava a combattere furiosamente a Porta Tosa, Porta Comasina e presso la Direzione Generale di Polizia a Santa Margherita. Ormai buona parte delle truppe risultava tagliata fuori dai rifornimenti di viveri e munizioni provenienti dal castello, dove Radeschi aveva formato la sua roccaforte. Il vecchio ufficiale austriaco aveva due possibilità: assediare la città per fame o cannoneggiarla. Nel primo caso gli si sarebbero rivolti contro anche i cittadini rimasti fino allora incerti. Nel secondo ne avrebbero patito le sedi e le famiglie dei numerosi consoli e delegati europei che, udito il rischio, già si affrettavano a fare le loro rimostranze. Terza giornata. Il terzo giorno Radeschi decise di ritirare le truppe dal Broletto, da Palazzo Reale, dal Duomo e dalla Direzione di Polizia di Santa Margherita. I milanesi entrarono allora a Palazzo Reale facendo scempio di carteggi e arredamenti, ma preservando le persone rimastevi. Poco dopo Anfossi saliva su una guglia del Duomo piantandovi il tricolore. La vista della bandiera ebbe un effetto tanto esaltante sugli insorti quanto demoralizzante sulle truppe austro-ungaro-croate. Con un gruppo di uomini, l'instancabile Anfossi raggiungeva la Direzione Generale di Polizia, dove vennero trovati i familiari di Torresani, che, recatosi al castello per conferire con Radeschi, non erano più riusciti a tornare a casa. E il famigerato commissario di polizia Conte Bolza, memore delle angherie da lui subite, a costui la folla avrebbe voluto fare la fine del famoso Prina. Ma Carlo Cattaneo lo salvò con una frase divenuta storica: se lo ammazzate, fate una cosa giusta. Se non lo ammazzate, fate una cosa santa. Nella terza giornata, anche Carlo Cattaneo, fino a quel momento rimasto scettico davanti alle possibilità di una rivolta, sposò la causa e vi contribuì con entusiasmo. La dimostrazione fu quando, tramite il maggiore Ettinghausen, Radeschi propose ai patrioti un armistizio che venne però sdegnosamente rifiutato da Terzaghi, Correnti, Mauri e Cernuschi. Ma il primo a dire no fu proprio Cattaneo. In quelle ore nacque il governo provvisorio, costituito da Borromeo, Borgia, Alessandro Porro, Lecchi, Durini, Guerrieri, Guicciardi, Strighelli, Casati come podestà e Beretta come assessore. La quarta giornata. Gli insorti miravano ora ad eliminare completamente gli ultimi capisaldi rimasti in mano austriaca dentro la cerchia dei navigli. Furono attacchi condotti con grande eroismo e che costarono numerose perdite. Nel palazzo del genio di via Monte di Pietà, oggi al suo posto sorge la Ca de Sas, si trovavano asserragliate 160 giacche bianche e nelle prime ore del pomeriggio l'edificio fu preso d'assedio. I patrioti erano guidati da Anfossi, che in quell'episodio perse la vita. E il vero artefice della vittoria fu il ciabattino claudicante Pasquale Sottocorno. Sfidando le cariche dei fucili, Sottocorno riuscì a portarsi fino al portone del palazzo e a incendiarlo, consentendo l'accesso ai rivoluzionari. E sempre durante quell'azione si distinsero per il coraggio e abnegazione Luciano Manara, Manfredo Camperio, i fratelli Dandolo ed Emilio Morosini. Questi ultimi, tutti giovanissimi, periranno l'anno successivo assieme a Mameli nella difesa della Repubblica Romana. Quello stesso giorno vennero espugnati dai milanesi il Collegio di San Luca, l'Ufficio di Polizia a San Simone e la caserma di San Simpliciano. Il palazzo del Comando Generale di Via Brera fu invece evacuato dagli austriaci nella notte fra il 21 e il 22 di marzo, mentre i patrioti stavano già incendiando una delle porte. Nel frattempo, le campane di 200 chiese di Milano stavano suonando, ormai da due giorni, quasi senza sosta. Il pomeriggio vennero innalzati diversi palloni aerostatici con i bollettini annuncianti la rivolta che, cadendo nelle campagne circostanti, chiamarono a rinforzo i contadini. Il sistema di comunicazioni e ordini fra barricata e barricata fu invece ideato da Cernuschi, il quale utilizzò i Martinit, i ragazzi dell'orfanotrofio, che con la loro uniforme nera risultavano immediatamente riconoscibili. Intanto Radeschi si leccava le ferite al castello. Egli infatti contava molti caduti e la situazione di viveri e munizioni era ormai quasi drammatica. A ciò si aggiungeva la notizia di combattimenti a Monza e a Como e la voce che l'esercito piemontese stava varcando il Ticino. E la quinta giornata. Gli austriaci decisero di tenere salde le posizioni del lato orientale e sudorientale per poter abbandonare ordinatamente il castello. Ma gli insorti avevano un altro obiettivo: estendere l'occupazione della cerchia dei navigli ai bastioni e quindi una delle porte di Milano, e per mettersi in contatto con i contadini che intendevano dar man forte. Dopo alcuni tentativi non riusciti a Porta Ticinese e a Porta Romana, si decise per Porta Tosa, in quanto più lontana dal castello. Portate sul posto le uniche armi pesanti possedute dai milanesi, due cannoni e tre spingarde, iniziò un assalto che durò tutto il giorno. I combattimenti divennero violentissimi e più di una volta i patrioti furono lì per desistere, ma a rianimarli ci pensò quel temerario di Luciano Manara, che con in mano il tricolore si mise a zizzagare tra fucilate e colpi di mitraglia fino a raggiungere il casino accanto alla porta. Vi entrò, uccise gli occupanti e poi diede fuoco. Tuttavia, dopo poche ore, gli austriaci occuparono nuovamente Porta Tosa e vi rimasero fin quando non ebbero sguarnita la linea dei bastioni. A sera cominciò la ritirata dei militari, mascherata con 6 ore di cannoneggiamento sulla città. Come ostaggi, Radeschi portò con sé alcuni prigionieri, fra cui De Herra, Bellati, Belgioioso, Durini, Gianni e i fratelli Porro. Le cinque giornate, 300 caduti fra gli insorti e 1000 fra le truppe imperiali. All'alba del 23 marzo, Milano era completamente sgomberata dalle giacche bianche dell'imperatore. www.redigio.it e la storia continua.